parole, un nome. Michael Jeffrey Jordan.
Benvenute, benvenuti, bentornate e bentornati nel terzo episodio di Pagine di Sport, dove io e Giuliano, ciao Giuliano.
Ciao Matteo, ciao a tutte e tutti.
Parliamo di Michael Jordan, lo facciamo partendo dal libro Michael Jordan, la vita di Roland Lazenby, che è un libro molto intenso, molto lungo, molto denso di particolari caratteristiche, nomi e di storie di Michael Jeffrey Jordan, questo ragazzone che nasce nel 1963 e che poi riscriverà le pagine del basketball, del basket, di uno degli sport appunto più amati in America, ma che anche in Italia è abbastanza amato come sport. Secondo me dopo il calcio in Italia è il secondo sport più amato.
È diventato il secondo sport, estromettendo diciamo la presenza storica del ciclismo e caratterizzandosi soprattutto negli ultimi anni per una platea di pubblico più giovane rispetto al calcio e, se vogliamo, anche tendenzialmente, lo dico da calciofilo, quindi non sono sospettabile, una platea più informata, in qualche modo, permettimi di dirlo, anche più equilibrata, no? Nel senso sì, che lo spettatore di basket proverbialmente tende, vabbè, questo ha un retaggio di lunga durata, negli anni 50, 60, quando andare nei palazzetti significava andare a vedere persone che assistevano agli eventi sportivi in grisaglia, in giacca e cravatta, mentre il calcio è sempre stato, diciamo, sport più popolare. Però lo si vede anche, diciamo, al cospetto delle generazioni emergenti, che intanto hanno una grande attenzione, una grande affascinazione per il mondo NBA in generale, per il basket, compresa anche l'Eurolega, che sta prendendo piede nell'immaginario collettivo, e sempre, diciamo, con un sovrappiù di cultura e di consapevolezza sportiva che non sempre, purtroppo, contraddistingue invece la filiazione calcistica.
Quindi oggi proveremo a parlare di questo sport attraverso la sua figura principale o una delle figure principali. Anche qui c'è molta discussione intorno a Michael Jordan, se ritenerlo ancora il più grande di tutti i tempi, se è stato superato da Kobe Bryant, da LeBron James. C'è molta discussione intorno a questo sportivo, ma Michael Jordan è una delle poche persone, secondo me, insieme a Valentino Rossi e a pochi altri, che puoi ancora ricordare guardando semplicemente un numero. Cioè, la prima cosa che a me viene in mente quando penso a Michael Jordan è il 23.
Il 23, che tra l'altro ha, diciamo, un'aneddotica abbastanza nota dietro, perché è di fatto la metà del numero del fratello che per un po' di tempo è sembrato essere la vera promessa dello sport e del basket di famiglia Jordan. Il fratello aveva il 45, lui appunto porta questo 23. Questo 23 che non porterà poi sempre, perché ad esempio con la maglia olimpica cambierà numero, e soprattutto cambierà numero con atteggiamento dimesso e umile nel momento del rientro dopo la parentesi non felicissima del baseball.
Esatto, Giuliano, hai fatto una sorta di sunto di quelli che saranno i punti che andremo a toccare. Io partirei proprio dalla famiglia, come parte il libro. Il libro analizza nel particolare la vita di Michael Jordan e lo fa partendo dal bisnonno, da Dawson Jordan, che in realtà si chiamava Dawson Hand, ma cambia il cognome perché si sentiva più appartenente al cognome Jordan per il colore della pelle. Nel libro viene proprio detto gli Hand erano tutti bianchi. Lui, essendo di colore, ha deciso di cambiare molto probabilmente il cognome in Jordan perché si sentiva più rappresentato da quel cognome. E così nasce il cognome di Michael Jordan, che lo porterà appunto a restare nella storia con questo nome, con questo cognome, come urlò Flavio Tranquillo, Michael Jeffrey Jordan, che avrà un rapporto molto importante con il bisnonno, ma che avrà un rapporto, e qui andrei subito nello specifico, fondamentale con il padre, con James Jordan. La litania del libro, se possiamo definirla così, è una frase che il padre diceva sempre da piccolo a Michael Jordan quando aggiustava, c'era il padre con gli altri fratelli, appunto con James Jr. e Larry Jordan, che aggiustavano magari le macchine in giardino. Michael diceva: posso darvi una mano? E il padre gli diceva: vai dentro con le donne. Come a dirgli: non sei in grado, come a dirgli: non fa per te. E questa frase sarà un po' il mantra che spingerà Michael Jordan ad essere sempre migliore durante la sua vita. Il padre di Michael Jordan, tu come l'hai visto da questo libro?
Allora, questo libro è molto onesto nel raffigurare, diciamo, anche le contraddizioni e se vogliamo le micro o macro tragedie di casa Jordan. Non dimentichiamo che il padre venne anche sospettato di aver abusato della sorella, di una delle sorelle di Michael Jordan, e fu comunque sempre un uomo caratterizzato, al contrario della madre, estremamente cartesiana e rettilinea, diciamo caratterizzato da ambiguità e da sinuosità, anche nel momento drammatico, diciamo, della sua dipartita, perché lui venne assassinato, venne trovato cadavere dopo molti giorni di sparizione e fu vittima di una rapina dopo che lui si era assentato da casa per partecipare a un funerale di un caro amico e recarsi a casa della vedova per consolarla, tra tante virgolette, cosa che lui faceva abbastanza abitualmente, quella, come dire, di andare in evanescenza e di essere, diciamo così, latitante rispetto agli impegni e alle incombenze di quella che ormai era diventata una famiglia industria. Padre che vede la sua vita costellata anche di alcuni importanti fallimenti imprenditoriali, a volte anche in, diciamo, in sinergia con il fratello, è però, diciamo, conclusivamente straordinario, e questo libro lo attesta in maniera assolutamente perentoria, che questa materia umana così ambigua, che non dobbiamo, diciamo, accusare con il ditino inquisitorio facile di chi fa del moralismo, perché dobbiamo sempre ricordarci, diciamo, i contesti sociali, culturali, di deprivazione, la difficoltà per famiglie afroamericane di questo genere, siamo in North Carolina, di incamerare il successo, eccetera eccetera eccetera. Questo libro però rende bene, diciamo, giustizia al fatto che queste ambiguità, le ambiguità di questa materia paterna umana così tortuosa, sono diventati uno straordinario carburante per il figlio Michael Jordan. Mi piace anche molto rapidamente richiamare quello che dicevi tu, Dawson Jordan, il bisnonno, tra l'altro con un privilegio raro per quell'epoca, considerando le speranze di vita soprattutto degli afroamericani, soprattutto gli afroamericani della North Carolina. Michael Jordan ebbe modo di convivere per un buon numero di anni con il bisnonno, e ci sono due cose interessanti rispetto al bisnonno. Intanto, il bisnonno era del 1891, che è l'anno in cui nasce il basket, in cui Naismith fonda, diciamo, queste le regole, le proverbiali regole fondative del nuovo gioco del basket, e il rapporto con questi avi è straordinariamente significativo se lo compariamo con quello di un altro grande atleta afroamericano, forse l'unico che regge, diciamo, in termini di grandiosità e di fondatività il paragone con Michael Jordan, cioè sto parlando di Cassius Clay, Muhammad Ali, perché mentre nel caso di Jordan c'è una rivendicazione orgogliosa di questa ascendenza, nel caso di Muhammad Ali, che appunto si chiamava originariamente Cassius Clay, c'è invece la volontà di affrancarsi da quel nome, in particolare da Cassius, che era il classico nome da schiavo, no? E quindi è un rapporto molto diverso con le proprie discendenze, che ha a che fare anche, permettimelo, con il diverso modo con cui questi due titani dello sport novecentesco si sono rapportati alla questione afroamericana, alla questione delle minoranze, del razzismo.
Rimanendo nella famiglia, l'hai detto anche tu prima, abbiamo parlato del padre e il fratello, uno dei fratelli, il fratello più grande, Larry Jordan, che sarà colui che instillerà in Michael la competizione, perché fin da piccoli si affrontano in qualsiasi gioco possibile. E Larry lo batte, essendo il fratello maggiore, finché il fisico glielo permetterà, sarà sempre più forte di Michael Jordan. Poi Larry pagherà una mancata crescita, mentre Michael Jordan diventa 1,98, e poi capiremo anche come, perché anche qui c'è un po' di magia dietro. Larry rimane sugli 1,75, che non è un'altezza che ti permette di far carriera nel mondo del basket. Però Michael Jordan dice più volte: mio fratello era molto più forte di me. E mio fratello mi ha insegnato che cosa vuol dire vincere e perché io devo spingermi sempre più in là. Larry Jordan a me è piaciuto tantissimo come personaggio. Io sono un fratello, sono un fratello maggiore, e l'idea che uno dei più grandi miti del mondo sportivo sia cresciuto così anche grazie a un rapporto di fratellanza mi ha molto toccato.
Sì, è un rapporto di fratellanza molto fecondo, fatto anche appunto di umiliazioni come quelle che hai richiamato prima, inflitte dal padre, e fatto della possibilità, avendo un fratello maggiore, di sondare, esplorare e anche violare i propri limiti, perché di fatto il rapporto con Larry Jordan darà a Michael il metodo per eccellenza della sua carriera sportiva, quella di il metodo che consiste nel trovare in ogni momento competitivo delle sfide specifiche da vincere, tant'è che appunto Jordan era molto appassionato dell'uno contro uno. Il basket è uno sport in cui effettivamente, diciamo, anche se è uno sport di squadra, questa possibilità di ritagliarsi delle micro sfide all'interno del parquet è abbastanza frequente ed è abbastanza facile. E in generale, se guardiamo anche le predilezioni di Jordan sul piano sportivo, vediamo che dopo appunto ha giocato a baseball, in cui il rapporto, è vero che anche questo è uno sport di squadra, ma a un certo punto ci sono il lanciatore e il battitore e tutto intorno si fa nebbia, e ha giocato, aveva come, diciamo, sport ricreativo per eccellenza, rigenerativo per eccellenza, il golf, in cui la sfida, e sappiamo anche della sua mania, della sua vera e propria patologia per le scommesse, no? Quindi questa istanza mai sopita per la contrapposizione, per la sfida a due, che in alcuni momenti diventa epica, come quando ad esempio ci sono le disfide fra Chicago e Detroit all'interno delle finali di conference, e lì appunto Jordan costruisce le basi della sua grandezza, della grandezza dei Bulls, proprio incamerando sconfitte, delusioni, umiliazioni e facendo tesoro di tutte le battute, di tutti i lassi, di tutte le possibili soverchierie che arrivano dall'altra parte.
Sì, è una fenice Michael Jordan, cioè durante la sua vita cadrà e si rialzerà tante volte. Per chiudere sulla famiglia, poi andiamo a vedere nel dettaglio queste sconfitte, ma anche queste tante vittorie, importanti vittorie. Vorrei parlare della madre, di Delores Jordan, che, come hai definito tu prima, è un personaggio lineare, è un personaggio anche tra virgolette, no, anzi, togliamo le virgolette, forte, perché si trova a gestire la situazione del padre e dello stupro, del presunto stupro su Roslyn Jordan, la sorella di Michael, che nel libro viene affrontato, e lo fa con una forza di chi capisce che deve tenere su una famiglia. Quindi mamma fondamentale per Michael Jordan, anche quando andrà in Nike, e si vede molto bene
nel film
Air. E la madre, la cito perché prima abbiamo detto un po' di magia, Michael Jordan non riesce a entrare nei line Buccaneers perché basso, quindi disperato da questa cosa qui, la madre gli dice: ogni sera metti il sale nelle scarpe e così vedrai che cresci. E come per magia, non è magia ma appunto è genetica, perché appunto aveva dei cugini molto alti che saranno sempre un po' l'appiglio di fiducia che gli permetteranno di non abbattersi mai, Michael Jordan crescerà, diventerà 1,98 e diventerà quel magnifico sportivo che tutti noi conosciamo. E adesso andiamo appunto, l'abbiamo citati, i Laini Buccaneers, che sono un po' l'inizio di Michael Jordan e anche l'unico forse trofeo che non ha mai vinto, cioè lui ha vinto tutto, lì non vinse mai. Ma ci andrei partendo da Pop Herring, che forse ha preso un grande abbaglio, o non lo definiresti un abbaglio?
Ma secondo, diciamo, i giordanologi, cioè quelli che si sono occupati di Michael Jordan in maniera seriale, quindi cito anche Sam Smith, che ha scritto The Jordan Rules, e che poi è di fatto il giornalista che sta dietro la grande serie Netflix Last Dance, che celebra l'ultimo anello di Chicago Bulls, di fatto Herring è stato salvifico, è stato provvidenziale per Michael Jordan, perché è vero che lui verrà presentato dallo spietato Michael Jordan durante quello che dovrebbe essere un tributo a suo favore di un Herring già sofferente dal punto di vista psichico, come quello che lo ha tagliato, quello che gli ha impedito di giocare nella prima squadra.
Se lo ricorderà tutta la vita.
Però è anche vero che quello che probabilmente l'ha preservato dalla mortificazione di giocare contro persone più brave, più grandi e più attrezzate di lui nel momento in cui fa il suo esordio a livello scolastico. Jordan è stato sempre comunque riconoscente nei confronti di questa figura, figura drammatica perché appunto caratterizzata a fase conclusiva della sua vita dalla malattia mentale e di fatto dalla marginalità sociale. In generale, se ci pensiamo, ogni coach veramente importante nella storia di Jordan ha avuto un rapporto di carattere dialettico con Michael Jordan, cioè l'idillio non c'è mai stato, non c'è stato con Herring, non c'è stato con Dan Smith, che è l'allenatore che trova l'università North Carolina, non c'è stato con il coach delle Olimpiadi, non c'è stato neanche con Phil Jackson, che è l'artefice, diciamo, potremmo dire il guru spirituale, prima ancora che il coach dei grandi Chicago Bulls degli anni 90. C'è sempre stato, diciamo, una relazione di carattere microconflittuale, fatta anche di ridimensionamenti, di tensioni. Basta pensare, diciamo, il mantra che ha caratterizzato comunque tutti i rapporti di Jordan con gli allenatori, cioè la istanza di provare a giocare di più per la squadra, di provare ad essere, diciamo, maggiormente uomo squadra, cosa che Jordan è poi diventato nel corso del tempo, mantenendo sempre questo profilo individuale molto distintivo e assolutamente inarrivabile, ma capendo che vanno bene i 40 punti di media a un certo punto, perché a un certo punto la media era quella, ma alla fine bisogna portare a casa la partita, quindi è il caso anche di passare la palla a Steve Kerr, come farà in una famosa finale contro Utah Jazz in gara 6, quando appunto i Bulls vinceranno l'anello.
Diciamo, ricollegandoci allo scorso episodio di Pagine di Sport, non troppo olandese nel gioco, no. Michael Jordan, diciamo che non troppo olandese nel gioco, l'hai detto bene tu, Pop Herring, forse il primo grande allenatore di Michael Jordan, se si deve andare un po' a vedere la storia dei suoi coach. Il secondo, parlerei di Dan Smith e dell'NCAA o l'NCAA, che è appunto il campionato dei college.
Sì, che è un fenomeno che noi, come dire, abbiamo respirato, abbiamo anche intercettato, grazie anche alla mediazione intelligente e forbita di testimonial d'eccellenza, come ad esempio Federico Buffa, che ce l'ha raccontato sia in televisione, sia attraverso i suoi contributi scritti, i suoi racconti. Però effettivamente è un mondo difficile da comprendere, se pensiamo sì, che non so, alla finale quella che sancisce l'affermazione della stella universitaria di Jordan, quella contro Georgetown, ci sono 62.000 spettatori per una partita di basket, che è un, diciamo, un tipo di audience, un tipo di partecipazione di pubblico che non ha neanche l'NBA, capiamo che stiamo parlando di un mondo veramente a parte. Di un mondo a parte che però ha avuto, diciamo, tanti motivi poi per fare capolino nel nostro mondo. Basta pensare al fatto che quello è stato il bacino da cui hanno attinto fino al 1988 le selezioni nazionali USA per le Olimpiadi, no? Tant'è che appunto la prima parte della carriera di Jordan, quella appunto di North Carolina, è che si consuma fra il 1981 e il 1984, sono tre anni dopo i quali passerà nell'NBA, si conclude, si sublima con la partecipazione, esatto, alle Olimpiadi di Los Angeles, in cui Jordan impressiona perché fa il diavolo a quattro e fa il mattatore, inclusa la finale contro la Spagna in cui non c'è partita.
Quindi 8 partite su 8 a quelle Olimpiadi le vincono tutte. Jordan ha una media di 17.1 punti a partita, clamoroso. Come dicevi tu, dopo quell'oro c'è il grande salto. Draft, terzo al draft.
Terzo, esatto. Quindi non il primo fu quell'anno Hakeem Olajuwon. Lui fu terzo, venne preso dai Chicago Bulls. Il meccanismo dell'NBA è un meccanismo di tipo compensativo, per cui
esattamente, le squadre... spieghiamo un attimo cos'è il draft.
Sì, il draft è quell'evento che adesso è anche molto spettacolarizzato e mediatizzato, perché viene trasmesso in diretta, addirittura c'è uno show di ore e ore che
somiglia alla notte degli Oscar,
clamorosamente bello, perché poi vengono fuori le storie di questi ragazzi,
sì.
Che in alcuni casi sono storie già, come dire, abbastanza plastificate, in altri casi sono effettivamente delle storie ancora naif. Praticamente è il momento in cui le squadre dell'NBA, le franchigie dell'NBA fanno la scelta lista dei migliori rappresentanti del basket universitario. E c'è questo meccanismo, non essendoci nella NBA le retrocessioni, quindi le squadre sono sempre le stesse, a meno che non ci siano delle variabili di ridislocazione di una franchigia da una città all'altra o dei problemi finanziari che facciano sì che esca una franchigia e ne entri un'altra, sono sempre le stesse. Per avere, diciamo, il riequilibrio nel tempo, un riequilibrio che effettivamente c'è, anche se non allo stesso livello di altri sport professionistici americani, si consente alle squadre peggio piazzate la stagione precedente di fare le prime scelte. E quindi, diciamo, l'epica al negativo dei draft è contrassegnata di episodi di grandi bidoni presi come prime scelte da squadre che si sono in questo modo condannate all'oblio per anni e anni, e viceversa di incantesimi apparentemente magici e alchemici, come quello appunto fra i Chicago Bulls, una delle squadre più sfigate della NBA in quel periodo, e Michael Jordan. Che appunto avrebbe forse preferito anche altre franchigie. Naturalmente in quel periodo andare a giocare ad esempio per i Los Angeles Lakers era, come dire, un'ambizione abbastanza motivata, e però dichiarò, se vogliamo anche con un po' di conformismo ma col senno di poi meno ipocrita di quanto si potesse pensare, dichiarò che gli piaceva l'idea di andare nei Bulls perché in questo modo avrebbe fatto vincere ai Bulls l'anello, cioè avrebbe fatto una cosa che all'epoca, con dei Chicago Bulls che giocavano davanti a 6.000 annoiati spettatori che uscivano di solito alla fine del terzo quarto perché la partita era già compromessa, sembrava, diciamo, una battuta da rodomontesca, una battuta da uno che volesse fare il bullo.
Che, diciamo, questo essere il più importante di tutti sarà sia benzina fondamentale per Michael Jordan, ma poi anche un peso eccessivo che lo porterà nel 93 a prendersi un periodo di pausa dal basket. Chicago Bulls, legame indissolubile. Nel 1985, che è il primo anno in cui Jordan gioca con i Bulls, non vince, però vince il titolo di rookie, sì, che è il titolo che viene dato al migliore esordiente durante quella stagione di basket, quindi si capisce che ce n'è di talento. E poi vincerà i primi tre anelli di Chicago, 90-91, 91-92, 92-93, e porterà i primi tre titoli ai Chicago Bulls.
Chicago Bulls. È incredibile la simmetria e i limiti della numerologia dantesca della carriera di Jordan con i Bulls, perché lui fa i primi tre anni, che sono appunto quelli che vanno dal 1984-85 in poi, in cui porta i Bulls ai playoff, cosa che per i Bulls era rarissima, anche se in alcuni casi ci arrivano con dei piazzamenti piuttosto modesti, no? Perché poi lì c'è il discorso delle conference, dei gironi all'interno delle conference, e quindi ci può arrivare, diciamo, ai playoff anche senza aver vinto il 50% delle partite. Poi nei secondi tre anni li porterà sempre a ridosso della finale, avanti nei playoff, a ridosso o dentro la finale di conference, subendo delle umiliazioni da parte dei Bad Boys dei Detroit Pistons, che diventano, diciamo, gli
nemesi quasi, sì, di Michael
Jordan. Siamo a livello di supereroi supercriminali, perché poi i Detroit Pistons sono famosi per il loro gioco
e per sporco, il protocollo Jordan,
per il protocollo Jordan, cioè il modo in cui imbrigliano Michael Jordan in una semifinale, in due finali di conference. Poi tre anelli, lo stacco, e altri tre anelli consecutivi. Quindi siamo,
Michael Jordan, signore.
Siamo, come dire, alla reiterazione di questo numero tre, questi blocchi che danno l'idea proprio di una ascesa progressiva, inerziale, che sembra quasi studiata da uno sceneggiatore.
Sì, sì, anche un numero poco magico il tre, se vogliamo. Sì, sì, è proprio un numero che non ha nulla a che fare con la ritualità. E l'hai detto bene tu, quindi primi tre anelli, 90-91, 91-92, 92-93, ritiro. Si ritira perché? Perché pressioni molto alte,
la morte
del padre, e va a giocare a baseball. Perché? Perché il baseball era lo sport che lo univa tantissimo a suo padre, quindi quasi un contatto diretto che andò a ricercare tramite questo sport. Poi rientra ai Chicago Bulls, rientra non con il 23 ma con il 45, e quindi ci ricolleghiamo a livello numerico al fratello Larry, che avrà sempre il 23 e il 45, tranne il 14 febbraio 1990, che prese il 12, perché un addetto alla sicurezza rubò la maglia di Michael Jordan. Quindi contro gli Orlando Magic lui dovette giocare con la 12. e si arrabbiò tantissimo, fece tantissimi punti. Questo per far capire anche quanto fosse legato al simbolo. E adesso entriamo negli ultimi minuti, nel Jordan Time, che era un po' la frase che utilizzava Brendan Malone, vecchio allenatore di Jordan, al Five Star, e tratto poi nello staff di Detroit, per dire: negli ultimi 8 minuti Michael Jordan ti ribalta le partite. Ultimi 8 minuti parlerei di Last Dance, la stagione 97-98, quindi The Last Dance con i Chicago, dove poi la società annuncia lo smantellamento, ma nonostante questo in maniera così stoica vanno a vincere. E poi della conclusione di Jordan che torna in Carolina, cioè un film che si chiude esattamente come iniziato. Come l'hai vissuta tu la stagione di Last Dance 97-98? Io sono nato nel 97, quindi non ne ho ricordi.
Allora, devo dire che per me Michael Jordan è innanzitutto le Olimpiadi di Barcellona del 1992, il Dream Team. E retrospettivamente forse si può sottovalutare, diciamo, l'impatto di quella presenza, ma obiettivamente fu una non solo la presenza di Jordan, ma più in generale quello di Team USA fu qualcosa di straordinariamente impattante, che forse fa da spartiacque fra lo sport, diciamo così, di tipo tradizionale e lo sport che si lega all'intrattenimento. Non è questione tanto di divismo, perché ovviamente delle forme di idolatria nei confronti dei campioni ci sono state anche prima, ma era proprio, come dire, l'idea di un mondo intero, quello della NBA, che sbarcava all'interno, nel contesto dei terrestri, degli esseri umani. E poi ci fu appunto il rientro dopo la infausta esperienza con i White Sox di Chicago e poi con tutte le squadre dipendenti subalterne nel baseball, e appunto The Last Dance fu una stagione, diciamo, esteriormente analoga a quelle altre, perché chiaramente quando sei in situazione fai fatica a cogliere quelle smagliature, diciamo, quei segnali che poi sono anticamera della fine, del crepuscolo. E vista oggi è una stagione veramente incredibile, che non a caso appunto ha dato vita a questa sceneggiatura formidabile Netflix, che ha mietuto ascolti e consenso, perché c'è tutto del dramma, c'è tutto della drammaturgia, a partire appunto da quello che dicevi tu, il fatto che si era deciso di chiudere l'esperienza di quella squadra, di smembrare quella squadra. C'erano situazioni, diciamo, di forte tensione all'interno dello spogliatoio, c'erano persone scontente, fra cui, bisogna ricordarlo perché non l'abbiamo ancora citato, l'uomo senza il quale Michael Jordan sportivamente ai Chicago Bulls non sarebbe stato Michael Jordan, cioè Scottie Pippen. C'erano figure come quelle di Dennis Rodman, c'era un Phil Jackson ai titoli di coda nel rapporto con la dirigenza dei Chicago Bulls. Fu veramente il trionfo della volontà, il trionfo, diciamo, di un agonismo e di una volontà, di una forza agonistica che si sottrae a qualsiasi schematizzazione, perché appunto messi insieme questi in teoria non dovevano fare una squadra e dovevano fare un team che sarebbe arrivato al sesto anello. Perché dobbiamo ricordarci una cosa importante, che un conto era vincere in qualche modo da parvenu il primo anello nel 1990-91, un conto era, dopo tutto quello che era accaduto e tutto quello che si era costruito attorno alla figura dei Bulls e di Michael Jordan, scendere in campo. Cioè c'erano squadre, obiettivamente, ma succede in tutti i campi sportivi, ma in questo caso c'era una sovraesposizione che è difficile da concettualizzare, c'erano squadre che, diciamo, giocavano in funzione degli scontri con i Bulls per vincere contro i Chicago Bulls, perché vincere contro i Chicago Bulls significava riuscire a vincere contro un mito che era già tale in itinere. Però io ci metterei all'interno di questo anche complessivamente la gestione della sua immagine, non parlo solo ovviamente dei diritti che continua a incamerare dalla Nike e alla preservazione, diciamo, in qualche modo del suo mito, ma ci metto in generale il fatto che è continuato a essere un punto di riferimento, che rilascia interviste, che partecipa a iniziative filantropiche, che si espone pubblicamente. Ecco, in questo c'è un parallelismo con Muhammad Ali piuttosto interessante, perché entrambi hanno vissuto una coda di carriera che a volte poteva sembrare anche patetica, no? Nel tentativo di reiterare quello che avevano realizzato in un certo momento, e poi però c'è stato il colpo di coda fatto della trasfigurazione del personaggio da personaggio sportivo a personaggio pubblico tout court, no? Insomma, Muhammad Ali naturalmente è diventato qualcosa di metafisico anche a causa del suo Parkinson. Tutti ricordano le immagini del suo corpo tremolante che prende in mano la fiaccola olimpica, però anche Michael Jordan è rimasto centrale nel sistema della comunicazione, è un pezzo del nostro immaginario, un pezzo del nostro mondo, al di là anche del marketing e al di là dell'aspetto puramente sportivo. Qui incarnando, diciamo, un patrimonio di valori, una vera e propria testimonianza valoriale, e sicuramente ha una grande importanza anche per chi si avvia allo sport, per chi insegna sport, no? È una figura di cui ha senso parlare e che ha senso illustrare anche alle generazioni emergenti che si avviano alla pratica sportiva.
Ed è una figura che ha ancora un po' quella magia del nascosto, nel senso che ho visto una interessante intervista di Federico Buffa che dice, che chiede a un giornalista qual è lo sportivo dell'anno, e gli rispondono giustamente Jannik Sinner, e lui dice: benissimo, di Sinner sappiamo tutto tutti. Quindi sarà poi difficile in futuro riuscire a diventare dei raccontastorie interessanti, perché basterà andare su Google, scrivere Jannik Sinner, e anche l'aneddoto più nascosto lo sapremo. Su Michael Jordan questo libro permette di comprendere la vera realtà che ha vissuto in maniera molto dettagliata. Adesso noi dovremmo andare verso la fine, ci sono i consueti tiri liberi che mai come in questo caso sono azzeccati. Non abbiamo citato tante cose, hai fatto bene a sottolineare Pippen. La Nike l'abbiamo solamente toccata come argomento, ma è fondamentale. Tutti noi abbiamo l'immagine di Michael che salta col pallone a gambe aperte, ed è grazie alla Nike, ed è grazie al connubio che c'è tra Nike e Michael Jordan che oggi lui è diventato ancora di più un simbolo.
Sì, sì, è stato
per tutti noi.
Iconizzato. E simbolo, dicono, diciamo, molti osservatori, post-racial, cioè un simbolo in cui la afroamericanità non è così centrale, anche se naturalmente lui poi nel corso degli anni, soprattutto nella maturazione, ha fatto, diciamo, dei discorsi importanti su questo tema, ma un simbolo che non è stato metabolizzato dal mercato, permettimi la semplificazione, bianco, con una logica di tipo etnografico, no? Di mutuazione di qualcosa che veniva da fuori, che faceva parte delle minoranze, che faceva parte di una controcultura o di una subcultura afroamericana. No, Michael Jordan, è chiaramente collegandosi anche in maniera così forte alla Nike, è un'icona trasversale, universale, che in cui la sua afroamericanità è in qualche modo secondaria rispetto alla centralità della figura sportiva, della prestazione sportiva, all'idea stessa, diciamo, di stressare, in qualche modo oltrepassare i limiti dell'umano, perché appunto nel momento in cui Like Mike, Air Jordan e così via, si dà l'idea di un paradigma di riferimento che vuole portare verso l'oltrepassamento della condizione puramente umana, fino a volare, no?
E mi riallaccio a questa tua ultima affermazione, entriamo nei tiri liberi, che ricordo sono il momento in cui io e Giuliano leggiamo un estratto del libro che ci ha particolarmente colpito, e questa idea di Michael Jordan come simbolo viene affrontato da lui stesso quando appunto Kobe Bryant muove i suoi primi passi e Michael Jordan dice: il comportamento umano è mimetico, gli uomini si sono copiati e scimmiottati l'un l'altro, così come le rock band per decenni hanno cercato di essere come i Beatles e Rolling Stones. E afferma: ma quante persone hanno illuminato il mio cammino? E l'evoluzione del basket, non avrei mai potuto giocare come ho fatto se non avessi guardato David Thompson e altri prima di me. In nessun altro modo Kobe avrebbe potuto giocare come gioca senza vedere me. Cioè mi è piaciuta questa frase perché fa comprendere come lui fosse sì consapevole del fatto di essere un simbolo, ma anche di come si ritenesse un essere umano e dicesse fa parte dell'umanità limitarsi. E quindi io adesso sono imitato, ma ho imitato a mio modo, e nonostante io sia il più forte di tutti i tempi, che se lo riconosce secondo me, senza aver visto e vissuto altri giocatori prima di me non sarei qui. Quindi l'unicità di Michael Jordan è anche qui secondo me.
Assolutamente azzeccato, e della sua unicità ci sono, diciamo, varie spiegazioni, varie eziologie, a partire naturalmente anche dal retaggio familiare con cui siamo partiti, no? In cui abbiamo queste due figure parentali che sono così complementari, il padre un po' anarcoide, la madre così dritta, il padre così umiliante, la madre così conciliante, perché quando il piccolo dice io andrò a giocare in NBA, io andrò a giocare e vincere Olimpiadi, lei dice sì sì sì, il padre chiaramente rispondeva in maniera molto diversa e molto più tranchant. E appunto tra le varie spiegazioni della grandezza di Jordan c'è il tema della capitalizzazione della sconfitta, della sfida, eccetera, qualcosa che non corrode ma che anzi nutre e fortifica. Qui sta parlando Gettison, un giocatore di un discreto livello che lo incontrò da giovane, e dice bisogna capire cos'è che alimenta quel ragazzo, cos'è che lo rende grande. Lui ha come assorbito il dolore di quelle eliminazioni. Per la maggior parte delle persone il dolore della disfatta è passeggero, lui invece ha assorbito quelle sconfitte, se le è tenute dentro, è diventata la sconfitta una parte di quello di cui è fatto. Mi ha battuto 3 volte, 2 delle quali a casa mia, poi noi abbiamo vinto la 4ª partita e ancora oggi ci sto male se ci penso. Quest'idea che la sconfitta non sia semplicemente un ammonimento, no? Come siamo convenzionalmente portati a dire e pensare, quindi diciamo un passaggio comunque utile dal punto di vista della crescita della formazione, perché ne trai spunto per correggerti, ma che la sconfitta sia una specie di carburante, una specie di reattore nucleare che rimane poi sempre vivo, per cui trovi le motivazioni anche a 20-25 anni di distanza da questi eventi per combattere come se fosse la prima volta per vincere un anello dell'NBA. In verità magari è la 6ª, dovresti essere annoiato, dovresti essere in qualche modo disilluso. Ecco, questa idea di tesaurizzare le sconfitte e le abrasioni, le ferite, per riuscire ad essere sempre competitivo e sempre sfidante, anche quando apparentemente nessuno più è in grado di reggere il tuo passo, è interessante. È chiaro che è interessante sul crinale, perché può dare vita anche a delle esperienze letteralmente psicopatologiche, no? Ma il caso di Jordan invece ha fatto sì appunto che questa fame, questa brama di competizione, di vittoria, non venisse esaurita dalla saturazione di vittorie.
Un fenomeno in tutti i sensi, una fenice, Michael Jeffrey Jordan. Io Giuliano ti ringrazio.
Grazie a te.
Abbiamo cercato di stare nei tempi, non è semplice perché il libro è molto, abbiamo detto, complesso e lungo, sono più di 700 pagine.
Ecco, questo va detto perché fino adesso avevamo trattato, diciamo, dei minuscoli libelli che potevano essere delibati.
Siamo stati abbastanza veloci sui vari argomenti perché abbiamo voluto toccarne il più possibile. Direi che ci affascinate e ci affascina tuttora questa figura, e affascinerà sempre tutti, ed è innegabile. Noi torniamo alla prossima puntata parlando di uno sport che Giuliano ha citato 2 o 3 volte durante...
Lasciamo questo easter egg. Me ne sono reso conto.
No, lasciamo questo easter egg. Io ti ringrazio tanto.
Grazie a te.
Pagine di Sport, lo sport sfogliato tra le mani, torna con la 4ª puntata, a brevissimo. Ringraziamo tutte voi e tutti voi all'ascolto. Qui da Radio FSC Nuore è tutto, grazie.
Un saluto.
Perché il numero 23 avrà per sempre un nome, un suono, un'emozione. Tre parole, un nome. Michael Jeffrey Jordan.